Allora, come sempre facciamo un brevissimo riassunto della lezione precedente. Già dall'anno scorso abbiamo iniziato le lezioni sulla storia del teatro. È una storia semplice, non vogliamo, non sarebbe neanche, proprio non è necessario fare cose complicate, precisissime e così via, perché siamo tutti appassionati di teatro, quindi già un po' lo conosciamo perché lo bazzichiamo in via diretta nei nostri teatri, anche fuori, siamo andati anche fuori teatro con l'Unigualdo, abbiamo visto delle cose molto belle, molto interessanti. Quindi ci serve proprio così, una panoramica generale. Siamo partiti logicamente dalle origini del teatro e quindi dalla più lontana antichità. È chiaro che, almeno per il momento, la nostra storia riguarda la storia del teatro contestualmente alla cultura occidentale, del mondo occidentale, perché questa divisione di mondo tra orientale e occidentale esiste. Non è che ce la inventiamo noi o la vogliamo noi, ma il mondo è talmente grande che poi c'è una cultura non meno ricca. Su questo siamo sicuri e lo sappiamo, non certo meno ricca della nostra, ma con delle motivazioni, delle basi proprio di pensiero anche diverse dalle nostre. E magari se ci piacerà gettare uno sguardo anche su alcuni aspetti, non solo del teatro, ma delle culture altre, quindi diciamo pure orientali, non ci mancherà il modo, perché all'Unigualdo ogni tanto le risorse mentali, culturali, intellettive arrivano, abbiamo questa fortuna. Oh, poi abbiamo logicamente dall'antichità i greci, i romani, medioevo, e l'Umbria è una regione in cui la cultura e il teatro medievale è stato ricchissimo a suo tempo, ma ha anche lasciato una poderosa tradizione, e lo sappiamo anche noi di Gualdo. Pensate soltanto alla processione del Venerdì Santo, che nasce proprio da rappresentazioni che erano a tutti gli effetti teatrali. Quindi una teatralità c'è ancora oggi nelle nostre manifestazioni, così anche come in quelle più genericamente, diciamo laiche, no? Abbiamo le sagre, abbiamo tanti riferimenti, le feste dei vari borghi e così via. Poi siamo arrivati al 500, il Rinascimento, e abbiamo cominciato a individuare una ricchezza di creatività, di propositività del teatro italiano. Nei suoi vari aspetti, anche nei suoi vari livelli, da quelli più aulici, aristocratici e accademici, come può essere la riscoperta dei classici, pensate a un Poliziano, e altri, ma anche di tipo popolare. E tanto è vero che tra il 500 e il 600 nasce quella che ancora oggi è chiamata Commedia dell'arte, conosciuta come la Commedia dell'arte. E allora, quelli che potremmo anche chiamare saltimbanchi, in realtà erano dei veri artigiani del teatro, ma anche grandi artisti, diventarono famosi nell'Europa del tempo. Il teatro di questo tipo ha avuto, a parte l'Italia, un successo grandioso in Francia, per esempio. Sembrerà strano, ma anche in Russia, in certi momenti, sono arrivati i nostri attori della commedia dell'arte e sono diventati quindi anche non solo teatro popolare, pensate ad Arlecchino, oddio, Colombina, Pulcinella e tanti altri, addirittura si esibivano nelle corti. Quindi nelle corti, nell'aristocrazia, erano comunque apprezzati e alcuni diventarono proprio un po' come i divi di oggi. Pensate a un George Clooney, no? In tutto il mondo. I George Clooney del tempo erano i nostri attori della commedia dell'arte, che non erano, almeno i più grandi, solo attori, ma erano gli impresari della loro compagnia. E quindi fecero scuola anche da un punto di vista proprio dell'impresa, della ricerca tecnologica, chiamiamola pure così, degli allestimenti, dei teatri, mobili, fissi, i materiali, le scenografie e così via. Alcuni grandi scrittori di teatro, poi locali, diciamo delle varie nazioni, uscirono anche a diventare e diventarono grandi geni. Pensate a un Molière in Francia, Molière nel 600, diciamo nel 600, ma ancora oggi abbiamo ricordato Alberto Sordi, la grandiosità di questo attore che ha saputo trasferirci la grandiosità di Molière. Un teatro che non è più solo teatro di saltimbanchi, ma diventa alta letteratura. E appunto ancora oggi ha questo livello che veramente ci piace ascoltare, perché è un teatro ormai non più solo, diciamo, aristocratico. Finora, a cominciare dall'antichità, i soggetti del teatro erano più che altro i miti, anche nel Cinquecento, nel Rinascimento. Comunque i soggetti dell'opera teatrale spesso e volentieri erano i personaggi della mitologia. Invece con Molière cominciamo a parlare di teatro borghese, perché i suoi personaggi non sono nobili, non hanno l'aspetto e i comportamenti del nobile, dell'eroe di cappa e spada che va alla conquista del mondo, ma sono personaggi con una loro tipica individualità, che però, ecco la grandezza di Molière e anche di altri, è una individualità così ben descritta, così ben rappresentata, che ciascuno di noi ci si può ritrovare. Questa è la grandezza degli artisti, ma non solo del teatro, diciamo dell'arte in genere, perché da quando facciamo letteratura, arte, andiamo sempre alla ricerca dei rimandi, come dico io, e cioè abbiamo Dante, abbiamo Manzoni, Leopardi, chiunque sia, andiamo sempre a ritrovare i rimandi ad altri momenti in cui altri artisti hanno espresso magari le stesse problematiche, le stesse motivazioni, e cioè quella motivazione unica, semplificando, che è l'uomo alla ricerca di se stesso, perché alla base di ogni opera d'arte c'è sempre l'uomo che cerca di capire, che cerca di dare un senso. Allora, questo viaggio attraverso la storia delle varie arti, la letteratura, il disegno, il teatro, la musica, è la cosa entusiasmante e affascinante. Qual è? È di vedere in ogni epoca e anche in ogni artista come questa tematica che ci accompagna, che è la nostra umanità, è la base della nostra umanità, viene espressa. E troviamo nella nostra, questa attuale letteratura, la nostra arte, quanti rimandi, quanti agganci con il passato, perché l'uomo è sempre l'uomo. Cambiano appunto le modalità, le epoche, e cosa c'è dietro, cos'è che fa cambiare queste epoche, questi modi di esprimersi. L'abbiamo sempre detto, dietro cosa c'è? C'è la filosofia, c'è la spiritualità, ci sono i rapporti tra l'uomo di una certa epoca e il modo di vivere, il modo di concepire non solo l'arte, ma la vita, la politica, ma molto molto importante, la spiritualità. E allora questi tipi espressi e rappresentati da Molière, pensiamo al misantropo, per esempio, che è proprio il personaggio in assoluto, per eccellenza, migliore di Molière. Perché? Perché comincia a rappresentare non il tipo fisso, dice quello è così, è avaro, è tirchio e non gli cavi una lira di tasca e quindi eccetera eccetera. Il misantropo è una persona inquieta, irrequieta che non trova pace e che deve sempre rompere le scatole a tutti, ma perché è lui che si rompe le scatole dentro, che non trova pace, e sa tanto di moderno questa rappresentazione. Questo era il 600. Nel 700 continuano le rappresentazioni della storia dell'arte, si fanno più raffinate e troviamo autori che elevano questa commedia, chiamiamola così, a livello di alta letteratura. Goldoni, per esempio. Abbiamo parlato di un personaggio, anche perché siamo quasi tutte donne, e gli uomini che bazzicano Lunigualdo, e ci abbiamo anche Enrico, hanno sempre espresso una grande sensibilità nei confronti di noi donne. E allora ci piace andare a cercare nelle nostre storie che cosa è successo nella storia appunto di noi donne. E Goldoni tratteggia in maniera ammirabile una donna che per i nostri tempi è più che normale, ma per i suoi tempi era veramente rivoluzionaria, Mirandolina, che non è una signora, una nobile, tutta merletti e lustrini, ma è una ostessa, logicamente anche carina, bellina, simpatica, e quindi corteggiata a tutti i livelli, e che si diverte anche, ma a fare cosa? A prendere un po' in giro il vecchio babbeo, che siccome c'ha i quattrini, pensa di potersi tutto permettere. E invece alla fine, che cosa succede? Che Mirandolina sa scegliere quello che piace di più a lei, ma senza dover rendere grazie a nessuno. Anche questa è una grande modernità. Logicamente facciamo dei salti, saltiamo un po', e arriviamo ai primi dell'Ottocento. Il secolo XIX lo chiamiamo il secolo del romanticismo, perlomeno la prima metà del romanticismo. Chi ci mettiamo? Ci mettiamo Manzoni, ci mettiamo Giuseppe Verdi, pensando alla nostra Italia. Cosa c'è di nuovo? Che vuol dire romanticismo? Parlando sempre di espressione artistica. Nella seconda metà del Settecento ha spadroneggiato in Europa, la culla era la Francia, ma spadroneggiato in senso positivo, in tutta Europa, l'illuminismo, il razionalismo, il tentativo, la speranza di rispondere alle tante domande dell'uomo e ai tanti problemi dell'uomo con la ragione, il lume della ragione. L'illuminismo ha espresso grandi geni, grandi filosofi, una cultura straordinaria. Però che succede? Che poi le cose si esauriscono. Ma perché si esauriscono? Perché intanto subentrano nuovi modi di pensare, nuove situazioni geopolitiche, diremmo noi oggi, e nuove anche istanze. Nuovi gruppi di popolazioni che magari prima non avevano voce in capitolo e poi cominciano, dice, ma possibile che noi non possiamo mai dire la nostra? E pensate alla Rivoluzione Francese, quindi la borghesia, quando diciamo popolo con la Rivoluzione Francese, dobbiamo pensare in realtà ai ricchi banchieri che si erano stufati di mantenere la corte. E quindi, ma ben venga una rivoluzione di quel tipo, anche se poi la violenza, una tematica anche questa modernissima, che trovavamo nel teatro di prima, si trova nel teatro di adesso, nella cultura di adesso. Purtroppo rivoluzioni senza violenze, non lo so se ne abbiamo conosciute, di rivoluzione di quel tipo però, perché quando si prendono le armi in mano è difficile una rivoluzione pacifica. Poi altre rivoluzioni nella storia dell'uomo straordinarie che hanno cambiato la vita sono avvenute senza armi, sono avvenute semplicemente dall'intelligenza delle persone o di qualcuno. Nel tempo che cosa si verifica? Che purtroppo l'illuminismo non è che poi è riuscito a risolvere tutti i problemi della società. E allora si fa strada un nuovo modo di pensare, e cioè il modo di pensare che dice: ma l'uomo è solo ragione o è anche qualcos'altro? E allora sempre i filosofi, che arrivano sempre un pochino prima e che cominciano a dare nelle loro riflessioni uno spazio nuovo e importante a quella parte della nostra umanità che è il sentimento, l'emozione, potremmo dire il cuore, tutto ciò che, detta in maniera molto semplice, siamo tutti consapevoli, no? Che siamo fatti del momento del ragionamento in cui questa cosa non mi piace, però mi sa che se non la faccio succede un danno, oppure allora mi sforzo e ragiono. Però l'uomo ha tanto bisogno, ma tanto bisogno, di provare anche emozioni. E le emozioni sono una gamma talmente ricca di manifestazioni del mondo interiore che è un campo sterminato. E allora il romanticismo si mette a esaltare, sottolinea l'importanza appunto dell'emozione e quindi di ciò che è meno razionale nell'uomo, la fantasia per esempio, la creatività, i grandi sentimenti. Cominciano i filosofi, ma segue poi la letteratura, l'arte in genere. Però non è che i nostri, di quei tempi, governanti, e cioè per lo più re, monarchie, erano in attesa di questa cosa ben felici e ben contenti che i popoli, perché poi quando l'arte diventa, la filosofia diventa patrimonio di una fascia sempre più grande di fruitori. E perché? Perché appunto quel razionalismo comunque aveva lasciato buone tracce, e cioè pensate all'enciclopedia degli illuministi, quella pubblicazione di tanti, tanti e tanti libri per spiegare il mondo, per spiegare la vita, e tanti riuscirono ad usufruirne e a farsi anche un minimo di cultura. Quindi sono aumentate le persone consapevoli, le persone che vorrebbero nuovi spazi. Si allarga quindi l'interesse per la cultura, per lo studio, per la conoscenza. Ma questo significa anche che gli autori di opere d'arte, in genere, diciamo, colgono queste istanze, questo bisogno di manifestazione dei sentimenti, di quello che si prova, di quello che provano, piano piano, popoli interi, anche se quando diciamo popoli, come il nostro Risorgimento, quando parliamo del popolo italiano, sappiamo sempre che prima di arrivare a una consapevolezza piena di tutti i cittadini, i sudditi a quei tempi, neanche i cittadini, la consapevolezza generale, dovranno passare ancora ai voglia decenni, decenni e decenni.
Perché oggi si è raggiunta la consapevolezza.
Appunto. Quindi è proprio questa, chiamiamola borghesia in termine generale, perché poi ci sono tanti aspetti anche di questo, però un popolo più, una parte del popolo più consapevole, che vuole uno spazio, che vuole esprimersi, ma esprimersi anche, per esempio, nei confronti di un potere politico assoluto che non concede libertà, libertà di espressione, libertà di movimento. Pensate solo all'Italia divisa in tanti staterelli, con tanto di dogane, passaporto e così via. E allora, questo può essere uno dei motivi, ma poi c'è il motivo fondamentale che viene proprio dalle nuove concezioni dell'uomo. Nel teatro si sviluppa, abbiamo già detto, nel Settecento, alla fine del Seicento addirittura in Italia aveva cominciato, ma si sviluppa in maniera grandiosa il melodramma, che è teatro, ma è dramma, melos, in greco significa musica, dramma in musica. E nell'Ottocento il melodramma italiano veramente furoreggia, diventa protagonista indiscusso dell'arte teatrale in tutta Europa, non solo in Italia. Non ci possiamo dilungare troppo, ma ci basta fare il nome di Verdi. È chiaro che il melodramma creava meno problemi alla censura. La censura, noi sappiamo, nel teatro c'è sempre, da sempre. Pensate a Roma, vi ricordate? Una censura feroce che addirittura non voleva neanche far entrare il teatro a Roma, in città. E quindi la censura, però nella musica, che poi il melodramma è un recitar cantando, era più facile, dava meno nell'occhio, diciamo, se ci poteva scappare nel canto, nel coro, una qualche parola, non nuova o rivoluzionaria, ci mancherebbe, ma che gli spettatori potevano anche in qualche modo rielaborare dentro di sé pensando alle proprie istanze. Vi ricordate il famoso Viva Verdi? Tutto puntato, acronimo, Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. E quindi il melodramma veramente si sviluppa, ma in maniera, poi chi di noi va ogni tanto all'opera, ormai sono anni e anni, e abbiamo avuto modo di sentire veramente, di godere di queste cose. Poi alcuni tratti, i cori soprattutto delle opere più famose sono diventate patrimonio nostro, ma popolare. Anni fa ci fu la proposta di cambiare l'Inno d'Italia, no? Con Va pensiero. Ecco, ci fu un forte dibattito. Poi ognuno di noi logicamente avrà le sue idee. Certo, l'Inno d'Italia di Mameli è una marcetta, no? Mi sembra. È tipo una marcetta.
Però...
E questo elmo di Scipio sa un po' di antico. Ma ragazzi, questa l'ha scritta un ragazzo che stava morendo, è morto poco dopo, e ha dato la sua vita insieme con tanti giovani per la patria. Ma quella volta aveva un senso dare la vita per la patria, perché la patria non c'era, ma era, ecco il romanticismo, agognata, sognata dagli eroi, diciamo pure romantici, che esprimevano questo amore straordinario per la patria, perché patria quella volta ce l'aveva un significato, significava tutti noi, tutti noi. Che dice il Manzoni? Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanar, vabbè, quello è ancora di più, ancora di più. Poi vediamo che lo dice però riferito anche proprio all'Italia, strettamente all'Italia. Ancora non c'era questa unità, ma era agognata. Parlavamo tutti la stessa lingua, la stessa religione, le stesse tradizioni. Milano era straniera rispetto a Roma. Rispetto alla Sicilia poi non ne parliamo. Era veramente una situazione che, da un punto di vista ideale, di sentirsi un organismo intero, e questo suscitava appunto questi nobilissimi sentimenti. Vi dico la mia, per me non si cambia l'Inno di Mameli, perché lì siamo noi. Quello siamo noi.
Ma anche perché il coro del Nabucco c'ha tutto un altro significato.
Oh, ma il Nabucco, siccome è un capolavoro assoluto, ma nessuno ci vieta di gustarcelo e di ascoltarcelo tutti i minuti della nostra giornata. Siamo andati due domeniche fa, Paola? È veramente, ti trasporta, ti trascina, meraviglioso. Però è tutta un'altra storia.
C'è un altro significato.
Eh già, comunque Verdi è stato adesso veramente...
Il canto lirico è diventato patrimonio UNESCO immateriale. Il canto lirico italiano.
Sì, sì, sì.
È diventato da poco patrimonio UNESCO immateriale.
E lo è. Pensate, i soldi rimandi, anche noi, ci piace il cinema, quindi anche tante cose che nascono. Pensate a Pretty Woman. Dove vanno i due? Una sera con l'aereo, siamo in America, il miliardario c'ha l'aereo personale, va, prende l'aereo, quindi non va da Gualdo a Perugia. E dove va? Va all'opera, porta la ragazza vestita meravigliosamente.
Perché una volta all'opera e al teatro ci
saltava. Caspita, e vanno all'opera. Ma non c'è niente di inventato, diciamo, perché l'opera è amata dappertutto, l'opera, il melodramma italiano. Adesso parliamo di Verdi, ma pensate a Bellini, Donizetti, pensate a Puccini, Rossini. Tanto per una battuta, perché io prendo dal mio solito, chi non l'ha visto non lo so, ma io... Il mio riferimento è questo, sono due di questi libriccini, il mio esame di storia del teatro all'università, scritto, questo libriccino, da Silvio D'Amico, il fondatore nel 1936 dell'Accademia di Arte Drammatica di Roma. E quindi è un monumento, allora mi piace molto, certo, è un linguaggio che noi abbiamo un po' modernizzato, però è tanto significativo. E allora, dunque, vediamo un po' dove sta, parlando di Rossini, sappiamo tutti cosa ha scritto Rossini, quindi breve parentesi, gli argomenti delle opere del melodramma non è che sono particolarmente originali, ma sono presi tutti, anche il teatro, lo stesso teatro di Shakespeare, da favole, da miti, dai miti dell'antichità, dalla storia. Ma cosa c'è allora che rende queste opere così straordinarie? C'è tutto poi il linguaggio, il testo scritto e le musiche straordinarie. E allora Rossini, anche se possiamo dire che Rossini ha suscitato l'idea di un risorgimento, no? È un po' prima, diciamo, ma Rossini, genio indiscusso, l'accenniamo anche perché l'anno del nazionale, della capitale nazionale della cultura di quest'anno è Pesaro, e quindi Rossini è stato più che osannato di una bravura straordinaria. Rossini, cioè scusate, Verdi, che è considerato veramente il nostro più vivo rappresentante da un punto di vista artistico del romanticismo, perché ha espresso veramente questi, nella sua complessità, tutti questi sentimenti. Ma nel panorama generale, è chiaro che ci interessa di più il teatro italiano, però ci sono dei momenti nello sviluppo di questa storia in cui in altri paesi nascono dei geni che rappresentano proprio dei punti chiave, e quindi in qualche modo uno sguardino glielo dobbiamo dare. E parlando di romanticismo, non possiamo non parlare di Goethe. Wolfgang Amadeus, no. Mozart.
Goethe o Mozart?
Oddio, che avevo detto, scusate, Goethe. Wolfgang, Goethe.
Anche Mozart.
No, mi è venuta l'Amadeus e mi ha portato.
è partita. Però anche Mozart, nell'ambito.
Mozart tempo prima, ma Goethe. Scusate, Goethe. Eccolo. Allora, non è che andiamo ad approfondire proprio tutto, perché sarebbe impossibile, però la sua opera, per cui è famoso e sta nella storia dell'arte, non solo teatrale, ma letteraria mondiale, è il Faust. Il Faust di Goethe, che ha avuto una valenza, poi una ricaduta, diciamo, nella creatività degli artisti, non solo della sua epoca, ma per sempre, possiamo dire, e quindi ne dobbiamo parlare. Cos'è questo Faust? Intanto Goethe, voi lo sapete, era innamorato dell'Italia, e il famoso tour, no? Il viaggio in Italia, che era diventato una moda, alla ricerca di che cosa? Delle bellezze italiane. Faust è un personaggio che ritroviamo poi dappertutto, perché è proprio il prototipo dell'uomo irrequieto, dell'uomo inquieto, dell'uomo che cerca. Mi viene in mente, sempre per fare i rimandi, una breve parentesi, che da sempre c'è questo prototipo artistico, questo topos, potremmo anche dire alla greca. Lucrezio, quindi parliamo dell'antichità romana, parliamo di un'epoca pagana e parliamo addirittura di epicureismo e materialismo, quindi Lucrezio era discepolo di Epicuro, quindi tutto quello che succede all'uomo succede qui, poi basta. E quindi, dice tranquillo allora, no? Non ti devi preoccupare del dopo, perché tanto dopo non c'è niente, quindi se nella vita hai tribolato, almeno ti liberi. E se nella vita hai goduto, accontentati, almeno ho goduto. Ma perché poi nel suo poema Il De Rerum Natura, in cui si parla della natura, e un elemento, un essere che sta nella natura, è l'uomo. Questo uomo è così inquieto, è così irrequieto, non trova pace, gli manca sempre qualcosa. E la meraviglia dei versi di Lucrezio, quando descrivono questo uomo che sta in casa, poi all'improvviso scappa via come se ci fosse un incendio dentro casa sua e poi invece niente, non trova niente. È veramente una descrizione incredibile di come l'uomo è sempre alla ricerca di se stesso. E vediamo questo Faust. Faust è un medico, ma non è solo medico, è anche geologo, studioso in generale, filosofo, alchimista, si occupa un po' di tutto. Quindi è molto ammirato perché è l'uomo sapiente, lui sa tutto, lui trova tutte le risposte per chi si rivolge a lui. Solo che a lui queste risposte non gli bastano, è sempre insoddisfatto, non gli basta quello che conosce, dice ma perché non mi basta? E allora che fa? Cerca di studiare ancora di più, e quindi biblioteche, alla ricerca, ci sono alcune foto nei libri in cui si vede Faust che cerca, che studia, e viene all'improvviso su un testo, trova un'immagine, l'immagine del macrocosmo, che sarebbe quell'uomo, io non so se vi interessate di esoterismo, io no, non mi sono mai interessata, però parlando di Faust qualcosa dobbiamo dire. Comincia a provare interesse per questi testi antichi dell'esoterismo, la cabala, e vede l'immagine di un uomo che somiglia un po' a quello di Leonardo da Vinci, ma non è quello, il macrocosmo, e quindi scopre e studia che il macrocosmo sarebbe tutto, l'infinito, che contiene però una infinità di microcosmi, un po' come il nostro organismo, che è un organismo, poi all'interno è formato da tante piccole parti che sono a loro volta organi. E si interessa di questo. Caspita, dice, ma praticamente sei entrato dentro l'infinito, l'idea di infinito. Non gli basta neanche questo. Chi si accorge di questa inquietudine, di questa difficoltà, tristezza di Faust? Un certo diavolo, Mefistofele, il quale, gli sembra che sia un bel bocconcino, no? Per le sue conquiste, però deve parlare con il capo. E il capo dice, lascialo stare, che questo è una persona, una brava persona, non rompere, lascialo stare. Ma questo insiste. E alla fine dice, sì, vuoi dare un po' di fastidio, tanto questo è talmente bravo che tanto non ci riesci. E dice, il Padre Eterno era sicuro, dice Goethe, che tanto Faust si sarebbe salvato, dice alla fine se tribola un tantino poi godrà di più dopo, no? Nel paradiso. E così succede, non vi sto a dire tutto quello che combinano i due, Mefistofele, con eccetera, sta di fatto che alle prime, dice, tu devi imparare a godere, tu devi conoscere la bellezza e il piacere. Solo lì potrai sentirti soddisfatto, però nel momento in cui sarai talmente felice, talmente soddisfatto, che dirai così deve rimanere, fermati, istante, non andar via, a quel punto io prenderò la tua anima e per te sarà finita. E pensa e ripensa, alla fine cede questo Faust. Però dice, ma le prime esperienze di questo godimento, non, ma dice, ma l'osterie, queste cose così, boh, alla fine. Però quando vede in lontananza una ragazza dolcissima, per lui bellissima, che la ragazza dice, boh, io che ci avrà trovato in me tutta questa bellezza, però Margherita, e nasce l'amore, arriva un bambino, però che succede? Che Faust è un uomo, è vero che ha venduto l'anima al diavolo, che Mefistofele gliene fa vedere di tutti i colori, cioè, ma è pur sempre un uomo. E a un certo punto anche questa storia, in qualche modo, finisce. La povera Margherita finisce male, ammazza il figlio, quindi pensate che drammi, che sanno anche molto di favola, comunque. Però in realtà è un viaggio nell'animo umano. E alla fine sarà condannata e morirà, prima di morire chiede perdono. E quindi si salva. Faust non trova pace, continua a non trovare pace. Ma nella sua ricerca, diciamo, in questa ricerca che continua di trovare qualcosa di bello ma che sia veramente appagante, che cosa scopre? Scopre che parlando con un certo popolo, diciamo un gruppo sociale, trova dei giovani, delle persone che sono pronte a dare la vita e si danno da fare e lottano per creare un popolo, un gruppo in cui tutti vogliono essere fratelli, tutti si vogliono bene. Caspita, dice Faust, ma è questo che io cercavo. È questo il momento in cui dice, oh, l'ho trovato. Questo è il vero significato della vita. Mefistofele, quando il Faust dice, è adesso che posso dire fermati istante, Mefistofele non capisce bene, oddio, l'ha detto, fermati istante. E allora io, lo fa morire per prendere la sua anima. Ma in realtà Faust aveva pensato che forse era arrivato quel momento, ma non l'aveva ancora detto in maniera esplicita. E il Padre Eterno dice, giusto in tempo. E infatti lo salva. E questo è il Faust. È veramente, certo, l'ideale sarebbe leggere tutto, ma non è possibile. Però questo è un viaggio nell'animo umano, grandissimo. Ritroveremo poi in seguito anche altre situazioni, pensate al ritratto di Dorian Gray e anche altre, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, eccolo, la radice è proprio questa. Quindi ecco, i grandi capolavori sono quelli che poi ispirano per sempre la cultura e l'arte. Adesso veniamo al romanticismo nostro. Parlando di teatro, parliamo di Manzoni. Lasciamo stare i Promessi Sposi perché ce li siamo sorbettati abbastanza. Ma Manzoni ha scritto anche di teatro. Ha scritto La Delchi, è l'opera teatrale più famosa. Ma parliamo di un'opera, diciamo, lirica anche da rappresentare, perché è veramente tutta una poesia. Anche Manzoni, anche in questa situazione, si rivolge su questo argomento, prende spunto dalla storia passata. Promessi Sposi dal 600, invece Adelchi dal Medioevo addirittura, dall'Alto Medioevo. Perché? Facciamo un breve riassunto, tra i protagonisti c'è Carlo Magno, Tutti ricordiamo il famoso Natale dell'anno 800, quindi prima del 1000, in cui venne incoronato imperatore a San Pietro. Prima di questa data, Carlo Magno era il re dei Franchi in Francia. In Italia erano arrivati i Longobardi. Erano arrivati fin qua vicino, perché il Ducato di Spoleto era roba loro. Il re dei Longobardi a quel tempo era Desiderio, il re Desiderio, capitale del regno dei Longobardi, Pavia. Ragioni di Stato, sicuramente ragioni di Stato, avevano portato al desiderio di unire un po' le forze tra Longobardi e Franchi, anche perché il Papa era un po' in difficoltà, perché i Longobardi venivano dal nord e avevano le loro lunghe barde e quindi erano ben bellicosi. Pensate da quando comincia il discorso il papato e la Francia, che abbiamo studiato poi nell'Ottocento, il Novecento e così via. E il Papa si trova in difficoltà, teme i Longobardi. E allora chiede a Carlo Magno di cercare un pochino, di fare un po' il coordinatore, l'arbitro in questo contesto politico molto ampio per quei tempi, no? Perché la Francia, l'Italia e così via. E da queste situazioni nasce un matrimonio tra Carlo Magno e la figlia del re Longobardo, la figlia del re Desiderio, Ermengarda. Ermengarda, stando ai racconti, perché Manzoni anche qui non è che inventa, sì, logicamente si rifà i documenti, però sa molto anche di racconto. Però il re Desiderio non è poi così pacioso e quindi le preoccupazioni del Papa continuano e a un certo punto si rende necessario cercare, insomma, rabbonire il re Desiderio, ma forse le buone parole non bastano più. È perché il Papa, se il Papa dice, senti, a Carlo Magno qui bisogna trovare un sistema un po' più drastico, che succede? Che la povera Ermengarda viene rimandata a casa sua. Grande tragedia, grandissima lirica del Manzoni, sparsa le trecce morbide, meravigliosa descrizione della fine di questa donna. Poi Carlo Magno di matrimoni combinati ne farà tanti altri, intendiamoci. Scoppia la guerra, i Franchi vengono in Italia e nella guerra muore il figlio del re Desiderio. Il re Desiderio viene imprigionato, il figlio muore. Adelchi, l'eroe, ecco il romanticismo, senza macchie, senza paura. Mentre il padre, il re Desiderio, era comunque un barbaro, era un longobardo, era uno che voleva conquistare, il figlio è quasi è un eroe, perché va a combattere, è il figlio del re, deve mettersi davanti alle sue truppe a combattere, ma lui non crede nella guerra. Pensate che modernità, non crede nella guerra. E dice che, logicamente il Manzoni che scrive, in uno sfogo di questo giovane principe che sa quale sarà la sua fine, e dice, nella vita per l'uomo non c'è alternativa, o fare torto o patirlo, quindi o carnefice o vittima, non c'è un giusto mezzo. E a quei tempi probabilmente era anche oggettivo il discorso. Ma che cosa ci può interessare? Oltre l'aspetto teatrale, logicamente, questo è più, ripeto, è più da lettura quasi che da rappresentazione, perché ci sono tanti momenti lirici da godere come lettura. E c'è un coro, il coro dell'atto terzo, di cui vorrei leggervi qualche strofa per capire che cos'era il romanticismo, che cos'è il romanticismo di quei tempi e perché un va pensiero diventa un viva Verdi, Vittorio Emanuele, re d'Italia. E perché Manzoni scrive queste cose? Perché evidentemente l'anelito all'unità della patria era sentito e profondo. Ma cosa ci vuole, ecco l'idea romantica, cosa ci vuole perché una patria diventi veramente la casa di un popolo intero? Ci vuole che quel popolo lotti per affermare, per costruirla questa casa comune. Qual era il problema politico, non solo politico, dell'Italia di quel tempo? È l'Italia divisa. E quindi chi è che doveva farsi carico di questa unità, di questo così bel ideale, ma da rendere vero? Doveva essere il popolo. Perché? Era venuto un certo Napoleone che era arrivato fino a Milano e così via, e poi si erano ribellati quelli di Reggio Emilia che avevano inventato il tricolore e così via. Ma Napoleone faceva per sé, così come aveva fatto prima a Napoli con il fratello. E il Papa logicamente non voleva rinunciare al suo potere temporale, figuriamoci. E gli austriaci a Venezia. E allora dice il Manzoni, quando arrivano i franchi, in Italia arrivano i franchi, e i franchi e i longobardi che si fanno la guerra, e il popolo, proprio il popolino, chiamiamo gli italici, diciamo gli italici, ce li descrive in una maniera veramente significativa. Dice, ma questi tutti impauriti, tutti nascosti, spaventati, però pieni di speranza perché pensano che forse i franchi vengono a castigare i longobardi e quindi a portare loro, agli italici, la libertà. E vediamo cosa dice Manzoni. Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di servo sudor, perché erano i servi, un volgo disperso, non è popolo, è volgo, repente si desta, intende l'orecchio, solleva la testa, percosso da nuovo crescente rumor, sente questo rumore di aria, oddio c'è una cosa nuova, dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, qual raggio di sole da nuvoli folti, traluce dei padri la fiera virtù. Si illuminano quasi a rappresentare la virtù nel senso di valore, di forza, dei nostri padri, degli antichi. Nei guardi, nei volti, confuso e incerto, si mesce e discorda lo spregio sofferto, col misero orgoglio d'un tempo che fu. Cioè è un misto di orgoglio pensando al passato, ma anche di senso di miseria e di impotenza per il presente. E sopra i fuggenti, con avido brando, quai cani disciolti, correndo, frugando, da ritta, da manca, guerrieri venir, li vede questo volgo, e rapito d'ignoto contento, con l'agile speme precorre l'evento, pensa già a quello che sarà, e sogna la fine del duro servir. E il premio sperato, promesso a quei forti, sarebbe o delusi rivolger le sorti d'un volgo straniero por fine al dolor? Ecco adesso il commento dell'autore, saltiamo logicamente, dice ma che vi state illudendo, ma che state pensando? E quindi dice l'autore, il premio sperato, promesso a quei soldati lì che stanno facendo la guerra, sarebbe o delusi, o poveri delusi, rivolgere le sorti d'un volgo straniero por fine al dolor, cioè cambiare il destino e porre fine al dolore di un popolo straniero. Tornate alle vostre superbe ruine, all'opere imbelli dell'arsi officine, ai solchi bagnati di servo sudor. Il forte si mesce col vinto nemico, col nuovo signore rimane l'antico, perché il nuovo signore Carlo Magno, ma l'antico siamo lì, perché i Longobardi, ma non è che scappano via. L'un popolo e l'altro sul collo vi sta. Dividono i servi, dividono gli armenti, si posano insieme sui campi cruenti, d'un volgo disperso che nome non ha. Ecco, la definì proprio veramente, li folgora il Manzoni, un volgo disperso che nome non ha, che non è ancora popolo. Cosa disse, chi è che disse, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani?
Cavour.
Ma parliamo del 1861.
E ancora
è passato. Vabbè, ne riparleremo. E questo è il romanticismo. O se vogliamo fare una pausa e vogliamo dirci qualcosa, perché adesso dal romanticismo nostro, perché dobbiamo andare un pochino anche per epoche,
certo.
In Italia c'è questo, abbiamo detto in Germania c'è Goethe, dobbiamo andare in Russia. Dobbiamo fare una capatina in Russia. Andiamo avanti allora?
Sì, certo.
Ok.
Se ce la fai.
Sì, non c'è problema. Allora, siamo sempre nel primo Ottocento. Com'è la Russia nel primo Ottocento? È anche attuale il discorso, parlare della Russia, voglio dire, uno dice, oddio, ma da dove viene fuori sta Russia? Ce l'abbiamo qua vicino? Allora, in Russia ci sono gli zar ancora, c'è Alessandro III, mi sembra, c'è lo zar, quindi potere assoluto, ci sono i servi della gleba, chiamiamoli così, Sì. Però anche qui c'è un dibattito, adesso se ne parla più poco, ma c'è stato recentemente un dibattito piuttosto forte. Ma quando la Russia ci rompe, nel senso che anziché stare in Russia a casa loro, vengono a porre problemi di qua da noi, eccetera, eccetera, poi uno può dire ma c'è tutta una storia dietro, quindi figuriamoci. Ma quando c'è un capo che fa la guerra lì e quindi noi siamo timorosi e non, insomma la Russia che fa queste cose non ci piace tanto, ma siccome siamo in un'epoca di globalizzazione, l'epoca contemporanea, l'apertura massima, le idee che circolano, la cultura, e crediamo nella cultura come mezzo per far crescere l'umanità, i popoli e l'arte, cultura e l'arte, la bellezza salverà il mondo, e l'ha detto un russo. Eh già. Allora però, quella inizia, è una parentesi, anche in Italia è successo, teatro, lirica, voi sapete che anche per la lirica i russi sono ben forniti, i loro famosi teatri, pensate al Bolshoi, il balletto e così via, no? I russi, gli artisti, non ce li vogliamo finché non finisce la guerra, perché c'è la guerra, quindi chiuse le porte. È un dibattito, è una scelta giusta, è una scelta che aiuta la Russia a migliorare sotto quegli altri aspetti, oppure, quindi noi logicamente qui non ci interessa, è un dibattito che noi sorgiamo, però volevo solo dirvelo, che in questo momento nel mondo occidentale il via vai che c'è sempre stato nella cultura occidentale con la cultura russa è un po' rallentata, diciamo. Però è giusto dire che la cultura della Russia, la cultura in generale della Russia, è straordinaria, ma veramente straordinaria. Ha avuto un'evoluzione magari un po' diversa dalla nostra, anche perché quando parliamo di Russia parliamo di estremo oriente europeo che ha le sue, adesso poi figuriamoci da quando, dal 1917 e in poi la madre Russia è arrivata al Pacifico, quindi c'è anche mezza Asia, quindi è un po' in bilico, diciamo, anche come cultura, come espressione di cultura e di arte, tra l'Occidente ma anche l'Oriente. Ci sono anche componenti orientali nella cultura russa. Pensate solo, quando si guarda la televisione, anche senza leggere, già appena si vedono le immagini delle città, già si capisce se è l'Europa nostra o quella orientale. Già le cupole e i campanili, già da lì capiamo subito se stiamo andando verso Oriente. Ma a noi che cosa interessa di questo discorso? Che proprio perché c'è una commistione tra radici orientali e radici nostre, diciamo, strettamente europee, anche l'evoluzione della cultura, della letteratura, ha avuto un indirizzo suo particolare nella Russia. Magari anche come sviluppo un po' ritardato rispetto alla nostra, perché quando da noi c'erano i grandi dell'antichità, da loro magari c'erano quelli che noi chiamiamo i barbari. Quindi non è stata una contemporaneità identica come può essere tra Italia, Francia, Spagna e così via. Ma questo non significa nulla, perché quando parliamo di teatro russo del primo Ottocento siamo alla pari. Solo che ci sono delle differenze per quanto riguarda l'atteggiamento interiore, proprio artistico, il significato che si dà alle opere, ai personaggi, alla ricerca dell'uomo, alla ricerca di se stesso. E ci sono delle situazioni che ci lasciano, possono lasciare un po' perplessi. Dice il Silvio D'Amico: nel primo Ottocento la Russia non è ancora Oriente, ma non è più Occidente. È proprio un momento di passaggio. La Russia ha difficoltà, nel senso che ci mette più tempo, a entrare nel ritmo della civiltà moderna. I servi della gleba da noi c'erano nel Medioevo e lì ancora c'erano nell'Ottocento, ma veramente i servi della gleba. Quindi è un popolo un po' fissato, immobile da un punto di vista culturale, appunto, anche con una, dice l'autore, infantilità spirituale, cioè se, potremmo anche dire barbaro quasi, cioè un'espressione in cui si mescolano anche atteggiamenti, energie, qui si parla di energie, vergini, selvagge, ingenue ma anche barbariche. Quindi è una frammistione di un'altissima spiritualità, pensate a quelle immense distese, no? La pianura sarmatica, quei popoli, quei contadini che non vedono nient'altro che nebbie e neve, quindi già il clima, quindi una vita già dura che in qualche modo si riflette anche in questa durezza interiore, ma nello stesso tempo un fuoco interiore che cerca di esprimersi e di uscire. Quindi è proprio una commistione di sensazioni, di atteggiamenti che cozzano l'uno con l'altro. Il vero teatro e la vera letteratura nascono, si può dire, proprio in quell'epoca, nel secolo scorso. La filosofia, per esempio, atteggiamenti moderni anche della cultura, tardano. Ma perché tardano? Se in Europa c'erano le monarchie, erano comunque dittature, la censura, che figuriamo, pensate Radeschi, no? A Milano e così via, in Russia era molto peggio. Era una feroce repressione a ogni piccolo tentativo di. E qual era allora l'unico mezzo per un artista, per qualcuno che volesse veramente esprimere, che aveva un mondo da esprimere, un mondo interiore? Appunto la poesia, la letteratura. Ma pensate a Dostoevskij, pensate a Pushkin, Gogol, di cosa parlano? Parlano soprattutto di un mondo interiore, E quello che dice Manzoni, in Russia a quei tempi, no, non era proprio, non era neanche immaginabile, neanche immaginabile.
Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo.
Eh già, Memorie dal sottosuolo. È veramente tutta in ombra. Questa letteratura grandissima, Dostoevskij è all'apice nella letteratura mondiale, per come sa analizzare l'animo umano. L'animo umano. Ma chi sono? Sono dei fratelli, sono dei fratelli, sono dei paesani e sono dei giovani. Dunque, poi c'è Pushkin, la figlia del capitano, mi sembra. È sempre analisi personale, ma questi un po' più recenti. Ma non si va al di là di quello. E pensate che grandiosità esprimono questi scrittori, nonostante ciò. Un certo Gribodov scrive, 1823, la disgrazia di essere intelligenti. E infatti, come nasce questo teatro? Che cosa esprime il teatro russo? Che qui nasce, ma poi anche quando si sviluppa e arriviamo alla fine dell'Ottocento, comunque mantiene certe caratteristiche. Il primo grande autore di teatro è proprio Pushkin, Boris Godunov, la sua opera. Che cosa c'è? C'è una somiglianza con il Macbeth di Shakespeare, perché parliamo del potere. Parliamo della conquista del potere, parliamo dei problemi che questa conquista comporta, della mancanza di soddisfazione, del raggiungimento di un risultato definitivo e quindi guerra interiore e quindi romanticismo, perché comunque siamo sempre nell'ambito di questi drammi e conflitti interiori. Forse più Shakespeare che romanticismo dell'epoca. Possiamo nominare un altro autore che forse ci è più congeniale perché conosciamo Guerra e Pace, sia il libro sia il film, quindi Leone Tolstoi, che trova espressione, la cui opera trova espressione in qualcosa anche di nuovo, forse di diverso, nella spiritualità, nella religiosità, anche, e questo è soprattutto dal punto di vista pedagogico, nella idea di aiutare un popolo a crescere, ma a crescere dal punto di vista individuale però. E lui addirittura era un proprietario terriero, aveva messo a disposizione i suoi terreni per gli abitanti del villaggio, quindi c'è questa novità, diciamo. E poi c'è Dostoevskij, che ecco, ci vorrebbe una serie di lezioni solo per lui. Ma noi
fa un corso sulla letteratura russa.
Sarebbe bello.
Sarebbe
può darsi che bello, ma ragazzi, può darsi che qualcuno troviamo, Oppure ci leggiamo le cose e poi ce le diciamo e cominciamo a parlarne, no? Poi vediamo se intorno a Gualdo c'è qualcuno che viene dalla Russia oppure qualche. Avevamo una docente di storia dell'arte russa. Sta ancora a sigillo? Caterina? Caterina.
Sì, ma non credo che ci sta più.
Non lo so. Però comunque sarebbe interessante, veramente. Perché
però non è proprio russa, cioè.
Ucraina, no. Bielorussa. E vabbè. Abbiamo fatto questa breve panoramica perché poi ci torneremo sulla Russia nel secondo Ottocento. E adesso passiamo sempre al nord dell'Europa, perché anche qui nasce qualcosa di particolare. Teatro scandinavo, Svezia, Norvegia e così via. Dice il D'Amico che anche l'animo scandinavo, un po' come quello russo, non è proprio identico al nostro mediterraneo, con quelle radici greche, romane e così via.
L'ambiente in cui vivo.
Appunto.
Cioè, 6 mesi l'anno del buio.
il freddo, il buio, insomma, è una distanza abissale rispetto alla zona nostra, e quindi anche il modo di essere in qualche modo può essere diverso. Eppure anche qui si sviluppa in ritardo rispetto a noi, sia la letteratura e il teatro. Eppure all'improvviso, e parliamo sempre dell'Ottocento, arriva un autore, un certo Ibsen, che fa una rivoluzione vera e propria, ma non solo per i paesi scandinavi, per tutta la storia del teatro, anche per il nostro teatro. Appunto, la sua poetica segna la nascita del teatro moderno. Nelle sue opere, gli aspetti che si erano ancora conservati nel teatro europeo, soprattutto nel teatro quello frequentato dai nobili, dagli aristocratici, quindi anche certe opere classiche, comunque erano ancora appannaggio o delle corti o comunque della elite della società, quindi l'occasione della serata elegante, ma anche lo stesso teatro sfarzoso, i miti che venivano rappresentati, la fantasia, argomenti leggendari e così via. Cioè non la realtà di tutti i giorni. E Ibsen invece che cosa ti fa? Intendiamoci, ancora abbiamo detto che se c'è un nuovo protagonista sulla scena della storia, storia in tutti i sensi, non è tanto il popolo come lo intendiamo noi, ma è pur sempre la parte borghese, diciamo. Ma questa borghesia non è che la possiamo considerare così, come un momento di passaggio nella storia in generale, nel mondo occidentale, perché la borghesia ha raccolto, ormai nel primo Ottocento, ha raccolto il testimone dal protagonista indiscusso di sempre della storia, e cioè l'aristocrazia, i nobili, i reali, le monarchie. La borghesia, perché si chiama borghese? Viene dal Medioevo, perché rinasce la civiltà occidentale quasi distrutta dalle invasioni barbariche, da altre cose, e anche dagli arabi e così via. E questa civiltà era alla fine, possiamo dire. Chi ha ridato vita, non solo in Italia in particolare, ma non solo in Italia, chi ha ridato vita alle attività economiche per permettere a un popolo che stava morendo, tutto si stava distruggendo? Sono stati i borghesi, cioè quelli che, avendo un guizzo, una capacità di fare qualcosa, hanno ridato vita ai borghi, i borghesi, i borghi, le città. Ma le città, dopo le invasioni barbariche, intorno all'anno 1000 o poco dopo, non c'erano quasi più. Pensate che Roma era ridotta a un paesetto, con ecco le famose ruine cadenti che dice il Manzoni. Ci sono anche nell'Ottocento pittori famosi, sì, che ritraevano tutte queste rovine, pascolavano le pecore vicino a San Pietro. E quindi immaginate quello che era. Beh, queste persone, tanti, riprendono possesso di questi villaggi dirupati, di queste cittadine, e ricominciano a lavorare. Che cosa fa? Sono artigiani, producono e vanno a vendere, e quindi il commercio. Chi ha inventato le banche? La banca? Firenze. I medici, e si viaggia con i cavalli, con i muli, si rinasce, in qualche modo rinasce. E allora la borghesia, chiamiamola tranquillamente popolo. Quando diciamo il popolo, fino all'Ottocento, è la borghesia. E allora i protagonisti del teatro di Ibsen sono borghesi. Ma vabbè, ma che problemi c'hanno? I borghesi sono quelli che stanno bene, no? Sono gli industriali, sono i professionisti, i medici, eccetera, eccetera. Ma Ibsen su che cosa punta l'occhio, lo sguardo? Su quei risvolti interiori che in realtà non non hanno dato le risposte sempre al famoso dov'è il senso, sono felice, mi piace così, i miei simili, come stiamo? E c'è una grossa novità nel teatro di Ibsen, perché questo senso di ma stiamo veramente bene, abbiamo veramente conquistato, abbiamo conquistato il benessere economico, siamo padroni del mondo. Nell'Ottocento parliamo delle superpotenze, l'Inghilterra, la Francia, poi anche la Germania, la rivoluzione industriale. Ma siamo veramente, abbiamo raggiunto l'obiettivo? Ibsen è convinto di no. Perché lui va proprio con i ferri chirurgici a sezionare questi bei salotti dove le signore non avranno il diadema in testa perché non sono principi e principesse, ma sono signore e signori che si ritrovano, parlano di le signore da una parte che parlano di corredi o di principi, cioè di principi azzurri, eccetera, ma dall'altra parte ci sono i signori con il sigaro che parlano di affari, quanti film americani, così. E cosa c'è dietro? Dietro c'è qualcosa che non va, e allora Ibsen rappresenta, descrive, fa parlare chi non è soddisfatto o chi non è contento, e ce ne sono tanti. Si esprimerà attraverso questa povertà. Parla di povertà Ibsen, povertà di che cosa? Di povertà umana, di meschinità, di ipocrisia. Parla di donne. Come vive la donna in questo contesto? Anche qui ci vuole un rimando. Letteratura, romanzo, Madame Bovary. È la moglie di un medico. Caspita, sei la moglie di un medico. A quei tempi, ancora adesso voglio dire, no? Insomma, a quei tempi, perché sei così infelice? Non ti va, sapete tutti la fine di Madame Bovary, questo dramma, è il passaggio proprio tra il romanticismo e un naturalismo che poi si svilupperà. E qui abbiamo Casa di Bambola. Questa bambola è la moglie, è la coprotagonista, diciamo, è la moglie di un ricco signore che deve far finta che va tutto bene, e che quindi il fatto di dover obbedire a quello che vuole il marito, il fatto di aver dovuto dire sempre sì a quello che voleva il babbo. E quindi Casa di Bambola, questa la donna è descritta da Ibsen come una bambola, bellina, sa, è famiglia ricca, quindi bellina, ben messa, elegantissima, tutti i fronzoli possibili, immaginabili. E quindi la donna è vissuta e voluta come femmina, certo, come moglie, come figlia, come madre, come sorella, se non c'è il babbo c'è il fratello, e così via. Ma come donna? E allora questa donna cerca di stare nei ranghi, quindi di obbedire al marito, di fare quello che vuole il marito, anzi aiuta il marito, lo aiuta in un momento di difficoltà, però poi subisce un ricatto, c'è qualcosa che non, insomma, viene messa in difficoltà, però alla fine, sa, siamo nel mondo dei ricchi, dei potenti, quindi le cose si rimettono a posto, ma dentro di lei si è rotto qualcosa, non è più una bambola. Dice, ma perché io ho dovuto fare questo, ho dovuto subire questo, poi la soluzione comunque l'ha dovuta trovare qualcun altro? E allora questa donna prende coscienza, ecco la novità, prende coscienza di essere la vittima di un mondo vile, grigio, meschino, dove non ci sono valori veri. E allora mi viene in mente, ma quanta letteratura sulla borghesia, sul mondo borghese, di critica al mondo borghese come lo intendiamo per quei tempi, quanta ce n'è di letteratura? Pensate in Germania, Moravia in Italia, in Germania, Thomas Mann. E quanti? E Buddenbrock. Pensate al famoso film, oddio, Ingmar Bergman, ma il famoso film con, oddio, mi sfugge qualcosa, un famoso film sulla caduta, la caduta degli dèi, i Krupp, la famiglia dei Krupp, dell'industria siderurgica della Ruhr, con quella vicenda tra madre e figlio, la madre che appunto sembra quasi una casa di bambola, lussi, ma insoddisfazione generale. Sì, assolutamente. Quindi c'è tutta una ricchissima letteratura e Ibsen ha saputo dare vita proprio a questa concezione.
È la prima volta, di fatto, che c'è questa presa di coscienza da parte della donna.
Eh già, è per questo...
Guarda un po'.
Sì.
È una letteratura...
Ma perché la donna ancora, come fa la donna? Dove non c'è, non c'è. Lo deve fare un uomo. Eh già.
Purtroppo la cultura è stata, ma non solo quella, ovviamente, da sempre appannaggio maschile. Pensaci. Ma qui però ne ha preso effettivamente coscienza la donna.
Sì,
comincia a venire
e queste storie, cioè chi comincia a prendere coscienza di una situazione, no, femminile che è, comunque sono uomini, questo è vero, cioè perlomeno hanno gli strumenti per poterlo esprimere, diciamo che chissà quante donne avrebbero avuto la coscienza, la consapevolezza, ma non i mezzi, e la cultura,
nelle possibilità di esprimersi, perché non gliela era
già
data,
e chi gliela dava? Chi gliela dava?
Poi tornando al discorso anche del teatro, era vietato la donna fare l'attore.
L'abbiamo visto nell'antichità, poi
ma anche nel melodramma, nell'opera, per quanto tempo c'erano i castrati che cantavano.
Infatti, oddio, fino a non molto tempo fa comunque, no? Anche le attrici che ancora circolano, che raccontano che la famiglia non voleva assolutamente che facessero, no? Le attrici, i cantanti, e questo è. Però ecco, c'è questa presa di coscienza e Nora, questa bambola, diciamo, prende coscienza. Poi Ibsen, gli spettri. Siamo sempre nell'ambito di questa critica veramente forte a quel modo di vivere. E un peccato grave, secondo Ibsen, è proprio quello di non prendere coscienza, quello di adagiarsi a questo modo di vivere. E negli spettri la protagonista è Elena, che secondo Ibsen pecca contro la vita, perché rimane obbliga se stessa a rimanere fedele a un marito che non merita niente, una persona proprio turpe. Si obbliga, rimane lì e quindi compie un vero peccato. E per rimanere lì addirittura rovina la vita a suo figlio, un figlio che non sta bene mentalmente, e che lei cerca di aiutare magari trovando una ragazza in qualche modo, senza prendere coscienza che questo figlio probabilmente sta male, proprio perché quella è una situazione, un tipo di vita che Ibsen chiama la regola morta, attenersi a una regola morta. Poi c'è un altro, Edda Gabler, la donna con un marito vecchio, perché sicuramente non l'ha scelto, una vita priva di significato, e poi succedono degli incontri, ma sempre è un rigirarsi su questa ricerca, sul non trovare niente, e quindi sulla disperazione e anche il suicidio.
È penso che questo ci fermiamo su Ibsen.
Ibsen, sono le 5. Ma abbiamo fatto un bel viaggetto.
Abbiamo fatto un bel excursus. La prossima volta ricominciamo da Ibsen.
Allora, ma per carità, ragazzi.